L'episodio della trasfigurazione è la risposta di Gesù all'incomprensione dei discepoli per i quali la morte è la fine di tutto. Sentiamo cosa scrive Marco, il capitolo 9. 6 giorni dopo, l'indicazione è preziosa. Il 6° giorno, nella Sacra Scrittura, era il giorno che indicava la manifestazione della gloria di Dio sul Sinai e il giorno della creazione. Allora, ponendo questa cifra, i numeri nella Bibbia hanno sempre valore figurato, valore simbolico, l'Evangelista vuole indicare che Gesù è la realizzazione piena della gloria di Dio e la manifestazione della sua gloria. E la gloria di Dio, come vedremo, si manifesta in una vita capace di superare la morte. Quindi 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, un discepolo che si chiama Simone, è presentato soltanto con il suo soprannome negativo, che indica la testardaggine di questo discepolo, la sua caparbietà, la sua stare sempre all'opposizione. E precedentemente Gesù si era rivolto a Simone chiamandolo Satana, diavolo. Quindi prende con sé Pietro e anche gli altri 2 discepoli difficili, Giacomo e Giovanni, che in questo Vangelo sono stati soprannominati Boanerges, cioè figli del tuono fulmine per il loro carattere violento e autoritario, e li condusse su un alto monte. Il monte è il luogo della manifestazione del divino, della condizione divina, in disparte. Questa frase, questa espressione in disparte, è una chiave di lettura preziosa. Ogni volta che l'Evangelista colloca questa espressione in disparte, è perché indica l'incomprensione o addirittura l'ostilità da parte dei discepoli. Fu trasfigurato, letteralmente ebbe una metamorfosi davanti a loro, e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, e l'Evangelista fa un paragone. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Vuole indicare che questa trasfigurazione di Gesù, questa trasformazione, non è frutto dello sforzo umano, ma effetto dell'azione divina in risposta all'impegno di Gesù a favore dell'umanità. L'Evangelista dimostra che la morte non distrugge la persona, ma lo potenzia. La morte non è un limite per una persona, ma il suo massimo sviluppo. E apparve loro, quindi a questi discepoli, Elia con Mosè. Il personaggio più importante è Mosè, che viene posto in maniera in risalto. È il personaggio principale, è l'autore della legge, ed Elia è colui, il profeta, che con il suo zelo l'ha fatta osservare. Conversavano con Gesù. Elia e Mosè, cioè la legge e i profeti, non hanno nulla a che dire, non hanno nulla più da dire ai discepoli, conversano con Gesù. Sono gli uomini che nell'Antico Testamento hanno parlato con Dio e ora parlano con Gesù, che è Dio. Prendendo la parola, letteralmente reagì, o rivoltosi a, quindi è una reazione quella che c'ha il discepolo, Pietro, di nuovo con il suo soprannome negativo, disse a Gesù, Rabbì. Solo 2 personaggi chiamano Gesù Rabbì, che era il titolo che si dava agli scribi, cioè coloro che insegnavano e imponevano l'osservanza della legge. I sono i 2 traditori, Pietro e Giuda. Questo fa comprendere qual era la comprensione di Gesù che ancora aveva Simone. Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo 3 capanne. Qual è il significato? C'era nell'attesa dell'epoca la speranza che il Messia si sarebbe rivelato durante la festa più importante di tutti. C'era una festa in Israele talmente importante che non aveva bisogno di essere nominata, bastava dire la festa. La festa per eccellenza era la festa delle capanne, che era un ricordo della liberazione dalla schiavitù egiziana, e per una settimana si viveva sotto delle capanne. Ebbene, si credeva che il nuovo liberatore sarebbe arrivato nel ricordo dell'antica liberazione. Quindi la festa delle capanne è la festa della liberazione. Allora Pietro vuole che Gesù si manifesti come Messia durante questa festa, ecco per il fatto di fare 3 capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Di 3 personaggi, quello al centro è sempre il più importante. Per Pietro non è importante Gesù, è importante Mosè. Gesù ancora non è riuscito a far comprendere la novità che lui è venuto a portare. E i discepoli sono rimasti a questa mentalità antica, per cui c'è la centralità della legge, con la violenza di Elia. Elia è il profeta che scannò personalmente 450 sacerdoti di un'altra divinità. Allora quella di Pietro continua nella sua azione di Satana, è il tentatore. Questo è il Messia che io voglio. Quindi manifestati come Messia, osservando la legge di Mosè e imponendola con lo zelo profetico e violento di Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati, letteralmente terrorizzati. Perché? Pietro si è scontrato già con Gesù, Gesù l'ha chiamato Satana, e di fronte alla manifestazione della divinità in Gesù teme un suo castigo. Venne una nube, la nube è segno della presenza divina, in particolare è segno di liberazione da parte di Dio, che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce, e quindi è la voce di Dio, questi è il figlio mio, l'amato. L'amato significa il figlio primogenito, che è l'erede di tutto. Lui ascoltate. L'ordine è imperativo. Non devono ascoltare né Mosè né Elia, è soltanto Gesù che va ascoltato. Quello che ha scritto Mosè e quello che ha fatto e scritto Elia vanno reinterpretati e messi in relazione con l'insegnamento di Gesù. Gesù va ascoltato. Tutto quello che lo precede e che coincide con lui va accolto. Tutto quello che si distanzia o se è contrario non sarà norma di comportamento per la comunità dei credenti. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno. Se non Gesù, solo coloro. Cercano ancora Mosè e Elia. Cercano ancora la sicurezza nella tradizione. Ma se prima Mosè e Elia non avevano nulla da dire ai discepoli, ora scompaiono dalla loro azione. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Perché hanno visto qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. Quindi non è una condizione di distruzione, ma di potenza, di vita. Ma non sanno ancora che questa condizione divina passerà attraverso la morte più infamante, la morte di croce. Quindi potrebbero avere dei falsi sentimenti di trionfalismo. E si tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Continuano ad escludere la morte di Cristo. Non riescono a capire come il Messia possa andare incontro alla morte, perché secondo la tradizione il Messia non poteva morire.